Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ciaschina. Un partito socialista rivolto al futuro, così due nuovi co-presidenti, Wermuth e Mayer, eletti oggi in un'assemblea virtuale. Centinaia di persone in fila in Cina per farsi vaccinare contro il Covid, e questo nonostante le sperimentazioni sui farmaci distribuiti non siano ancora terminate. Il fermo di un uomo sorpreso in dogana con una pistola portato a Varese, ad altri tre arresti, alla scoperta di un arsenale e di un traffico di migliaia di armi. Quando la realtà supera la fantasia, in Messico in manette un narcotrafficante, è un generale dell'esercito ed è stato per anni ministro della difesa. Sport, Nino Schurter, campione europeo di mountain bike sul Monte Tamaro. Hockey, alla Valascia Lambri Piotta cerca il riscatto contro lo Zugo. Vogliamo che il PS sia il partito del futuro, così due nuovi co-presidenti socialisti, Cedric Wermuth e Mattea Mayer, sono stati eletti oggi a larghissima maggioranza dall'Assemblea dei Delegati, che a causa della pandemia si è riunita in gran parte in modalità online. I due giovani consiglieri nazionali succedono a Christian Levra. Tra i nuovi vicepresidenti è stato eletto il consigliere nazionale grigionese Ion Pult. Da Berna, Mattia Serena.
Gewählt sind mit 538 Stimmen Mattea Mayer und Cedric Wermuth.
Kamerad, faites leur confiance.
Wir freuen uns spätestens.
Avrebbe dovuto essere un'assemblea da abbracci, applausi e standing ovation per ringraziare Christian Levra, che ha guidato il partito per 12 anni, e per incoraggiare i due giovani, entrambi poco più che trentenni, che prendono il suo posto. La pandemia però ha imposto di limitare la presenza fisica a Basilea. La volontà dei delegati, rimasti davanti ai loro computer, è in ogni caso stata chiarissima. Cedric Wermuth e Mattea Mayer hanno ottenuto 538 voti su 561. La base è dunque con loro. Negli ultimi mesi c'è chi li aveva definiti troppo radicali, troppo a sinistra. Ci risponde Mattea Mayer. Sono fiera di far parte dell'ala sinistra di un partito che ha fatto così tanto nell'ultimo secolo. Pensiamo all'AVS, al diritto di voto per le donne, all'uscita dal nucleare, e in questa direzione vogliamo andare avanti. Mattea Mayer sottolinea però anche di avere già mostrato, ad esempio nell'ambito delle discussioni sulla legge Covid-19, di essere in grado di lavorare per trovare compromessi e maggioranze in Parlamento. Entrambi sono convinti che si possono avere posizioni molto profilate, ma allo stesso tempo agire in modo pragmatico. Alle ultime elezioni la sinistra si è sì rafforzata, ma grazie ai Verdi, non al PS, che ha perso terreno. La domanda è come fare a guadagnare nuovi elettori.
Wir müssen klar machen, dass wir die Partei sind.
Dobbiamo rendere ancora più chiaro che siamo il partito della politica di uguaglianza, per la ripartizione delle risorse e contro la sola ricerca del profitto in tutti gli ambiti. E qui dobbiamo sicuramente migliorare la ricerca del contatto diretto con le persone, afferma Cedric Wermuth, la cui famiglia ha origini anche in Italia.
Ho cominciato adesso un corso di italiano, qualche mese facciamo le interviste in italiano, prometto.
E a proposito di lingua italiana, tra i vicepresidenti non si ripresentava la consigliera agli stati Marina Carobbio, tra i candidati c'era il consigliere nazionale Bruno Storni, che non è stato eletto, tra i vice il ticino non sarà quindi più rappresentato, eletto invece il grigionese Ion Pult.
E l'assemblea è stata anche l'occasione per esprimere le raccomandazioni di voto sui due oggetti in votazione il prossimo 29 novembre. I delegati socialisti hanno appoggiato entrambe le iniziative su cui saremo chiamati ad esprimerci. Un sì e un no invece da parte dei Verdi liberali, anche loro riuniti oggi in forma virtuale. I delegati a larga maggioranza si sono espressi a favore dell'iniziativa per imprese responsabili. Il controprogetto indiretto del Parlamento, secondo i Verdi liberali, è inefficace. No invece all'altra iniziativa per il divieto di finanziare i prodotti di materiale bellico. I delegati ritengono che gli scopi dell'iniziativa siano onorevoli, ma l'approccio sostenuto non ha senso e solleva dei problemi. E adesso torniamo a parlare delle nuove misure di polizia antiterrorismo approvate dal Parlamento, contro le quali è stato lanciato qualche giorno fa il referendum. A far discutere sono soprattutto gli arresti domiciliari per i minorenni e ad esprimere le critiche sono state molte ONG e alcuni relatori ONU. C'è però anche un'altra prospettiva da cui osservarle, quella che vede in questi provvedimenti un aiuto per gli stessi giovani. Giampaolo Driussi ne ha parlato con Roberta Arnold, ex procuratrice pubblica ticinese e già docente di diritto e terrorismo all'Università di Lucerna.
Queste norme sono state oggetto di un dibattito, abbiamo visto il fronte degli ambiti accademici e dell'ONG che hanno sollevato la preoccupazione che questa base legale non fornisca sufficienti garanzie, mentre invece il legislatore e il Parlamento sostengono che grazie al nostro sistema giudiziario e allo Stato di diritto che abbiamo ci sarà un'applicazione conforme ai diritti umani.
Dove c'è il rischio che una norma sia non conforme, dal ritiro dei documenti al divieto d'accesso ad una zona sulla base di un sospetto o i cosiddetti arresti domiciliari?
Sono misure di prevenzione, non siamo nell'ambito di un procedimento penale con le sue garanzie. Diciamo, la valutazione se l'applicazione concreta sia conforme spetterà probabilmente anche ai tribunali.
Riguardo ai minorenni, perché questo è stato uno dei punti più delicati criticato dalle ONG, lei però mi diceva che può esserci anche un'altra prospettiva da cui osservare queste norme, nel senso che potrebbero aiutare i minorenni radicalizzati.
Sì, i minorenni che vengono radicalizzati hanno questo duplice status alle volte, possono essere coinvolti in un'organizzazione e passare per terroristi, ma essere a loro volta delle vittime. Io mi immagino la situazione del genitore che ha un adolescente in casa che comincia ad avere delle abitudini diverse, il genitore è preoccupato, non sa più cosa fare e si rivolge alla polizia. La polizia dice mi dispiace, non possiamo agire perché non ci sono seri indizi che ci permettono di intervenire. Queste misure preventive permettono proprio alla polizia di agire e di adottare l'arresto domiciliare come ultima ratio. Si dice io ti tolgo da lì, ti metto all'arresto domiciliare se le altre misure, i colloqui, il dialogo con gli specialisti, i terapeuti non funziona, di modo ti do il tempo a casa in un ambiente sicuro di rivedere un po' le sue posizioni.
Questo, lei mi diceva, è un discorso che può essere fatto anche sull'innalzamento delle pene per i terroristi da un massimo di 5 anni a 10 anni rispettivamente per i vertici di organizzazione a 20 anni di carcere. Non è solo un mezzo dissuasivo ma anche reintegrativo.
Non sarebbe l'obiettivo della pena, però è vero che si vede che soprattutto per il terrorismo di matrice jihadista i processi di deradicalizzazione possono essere molto lunghi e ci può essere il problema che con delle pene di 5 anni, a prescindere dalla gravità dei reati, c'è il rischio che quella persona si inizi a fare un lavoro e poi la persona esce ed è di nuovo sulla strada un po' alla mercé di un'eventuale di nuovo reintegrazione di questi ambiti radicalizzati.
Riguardo al terrorismo in Svizzera, l'immaginario collettivo è spesso rivolto agli estremisti provenienti dal mondo arabo, magrebino. Se però guardiamo gli ultimi processi in Svizzera, sul banco degli imputati sono comparse persone di origine balcanica.
Per capire i fenomeni attuali è un'importante chiave di lettura fornita dalla storia. I Balcani hanno vissuto una forte discriminazione nei confronti dei musulmani nei conflitti degli anni 90, quindi ci sono degli analisti che spiegano questo coinvolgimento dei musulmani dei Balcani di oggi nei filoni jihadisti per il fatto che, siccome non c'è stata proprio forse ancora una completa elaborazione di quanto è successo all'epoca, dove comunque c'erano stati degli interventi anche di combattenti dal Medio Oriente, ecco, non essendoci stata forse una completa elaborazione, ci sono delle frange di musulmani che si sono sentite discriminate e questo poi ha creato terreno fertile per i reclutatori, cioè si vuol dare una rivalsa a coloro che non si sono sentiti totalmente integrati nei paesi che poi sono nati successivamente al conflitto dei Balcani.
Roberta Arnold, esperta di terrorismo e diritto umanitario, già procuratrice pubblica ticinese. In due città della Cina orientale, a sud di Shanghai, il vaccino anti-Covid è già disponibile al pubblico. Giungono immagini di gente in fila per farsi vaccinare, mentre le autorità locali annunciano piani per distribuire il preparato ad un pubblico per ora selezionato. Sono prodotti che non hanno ancora concluso la sperimentazione. Dietro ci sono due compagnie farmaceutiche cinesi. Gabriella Battaglia.
A Yiwu, nella provincia cinese dello Zhejiang, un vaccino prodotto dalla cinese Sinopharm sarebbe già distribuito al pubblico, come rivelano immagini diffuse dalla BBC. A soli 200 km di distanza, Jiaxin, è invece il vaccino della concorrente Sinovac, che sarà distribuito dalle autorità locali, insieme a quello per l'influenza. Sono entrambi prodotti ancora in fase di test, ma evidentemente ritenuti abbastanza sicuri. Si sa che il costo del vaccino Sinovac è di 400 yuan, 54 franchi, per due dosi da prendere a 2-4 settimane di distanza una dall'altra. Le dosi di vaccino a disposizione saranno solo alcune centinaia, potranno essere vendute a persone tra i 18 e i 59 anni e verranno privilegiate le categorie a rischio: personale medico-sanitario, ispettori portuali e personale del servizio pubblico. Gli altri dovranno mettersi in lista. Del vaccino della Sinopharm, che sarebbe già distribuito a Yiwu, si sa invece che costa un po' di più. È da luglio che la Cina sperimenta vaccini su campioni di popolazione, soprattutto militari e sanitari. In questione non è solo la salute pubblica, ma anche la competizione per arrivare per primi sul vaccino, sia per ragioni di prestigio, sia per ragioni commerciali. Ma ovviamente restano le perplessità del mondo della medicina per vaccini non ancora testati completamente.
In Germania adesso rinunciate a ogni viaggio non indispensabile, a ogni festa non necessaria, restate a casa. Questo è il tenore dell'appello solenne che la cancelliera Angela Merkel ha rivolto stamattina ai tedeschi nel suo messaggio settimanale alla nazione. In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.830 nuovi casi di coronavirus, un nuovo record, e la cancelliera ha quindi chiesto ai concittadini di limitare al massimo le relazioni sociali. Intanto il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier è da oggi in quarantena a seguito della positività al coronavirus riscontrata in una sua guardia del corpo. Quattro persone sono state arrestate in provincia di Varese per traffico internazionale di armi da guerra. Da Milano i particolari nel servizio di Alessandro Braga.
Quando i poliziotti del comando di Varese sono entrati nella cantina di Fabio Del Bergiolo, uno dei quattro arrestati, si sono trovati davanti un vero e proprio arsenale. 50 tra mitragliatori, fucili d'assalto, carabine e pistole e ancora esplosivi, granate e oltre 10.000 munizioni di vario tipo. Le successive indagini tra i contatti dell'uomo hanno permesso di arrestare altre tre persone, tutte con l'accusa di traffico internazionale di armi da guerra. Le indagini sono scattate quando Del Bergiolo, 61 anni, ex funzionario della dogana di Malpensa, già arrestato nel luglio del 2019 per aver tentato di vendere un missile terra-aria, è stato fermato mentre tornava dalla Svizzera con una pistola e diverse munizioni. Da lì la polizia ha perquisito la sua abitazione a Gallarate, in provincia di Varese, dove sono state trovate numerose armi. A quel punto le indagini sono continuate tra i contatti dell'uomo, fino all'arresto di altre tre persone dedite al traffico di armi tra Italia e altre nazioni. Parliamo di migliaia di armi vendute all'estero, ha detto Eugenio Spina, capo della sezione antiterrorismo della Polizia di Stato, che ha però escluso fossero indirizzate ad organizzazioni terroristiche.
In Messico ora, dove la lotta contro i cartelli del narcotraffico registra l'arresto di un personaggio eccellente, Laura Daverio.
Nelle intercettazioni telefoniche che monitoravano narcotrafficanti veniva chiamato il padrino. Si sapeva che dovesse essere una persona con un rango sufficientemente alto da fornire un legame con l'esercito. Non è una sorpresa che esistano militari legati ai narcos. Ciò nonostante, è stato uno shock per il Messico quando il generale Cienfuegos Zepeda, in arrivo all'aeroporto di Los Angeles, è stato arrestato ed identificato come il padrino. 50 anni di carriera nell'esercito e ministro della difesa dal 2012 al 2018. Sì, ministro della difesa, ovvero la persona con la più alta carica per mobilitare l'esercito contro il crimine organizzato. È stato accusato di aiutare a trasportare centinaia di chili di cocaina, eroina, metanfetamina, marijuana negli Stati Uniti e addirittura proteggere uno dei cartelli dal nome H2. Il presidente López Obrador, salito in carica dopo che Cienfuegos era andato in pensione, parlando dell'arresto ha insistito sull'importanza del suo mandato per combattere la corruzione. ma non ha nascosto di non sapere nulla dei traffici di Cienfuegos, che non era sotto investigazione in Messico e che le autorità statunitensi non lo avevano informato, gettando più di un dubbio sul livello di fiducia tra due paesi che dovrebbero collaborare nella lotta al narcotraffico. L'esercito, spesso preferito alla polizia per combattere i narcos, ha visto il suo mandato ampliato sotto López Obrador, includendo anche il controllo delle frontiere per bloccare l'immigrazione illegale.
Il presidente del Congresso Uiguro Mondiale, che è l'organizzazione degli esiliati di questa etnia musulmana della Cina, sarà ospite domani pomeriggio a Lugano del Film Festival dei Diritti Umani. Da oltre 20 anni Dolkun Isa denuncia la politica oppressiva di Pechino nei confronti del suo popolo. Andrea Ostinelli ne ha raccolto la testimonianza. Sentiamo.
Today's situation is terrible.
Oggi la situazione nello Xinjiang è terribile. In una frase possiamo dire che il Partito Comunista Cinese sta attuando una politica di genocidio nei confronti degli Uiguri. Il governo cinese sta cercando di sradicare l'identità uigura. Conduce una politica di pulizia etnica. Si tratta di genocidio.
Dolkun Isa è il presidente del Congresso Uiguro Mondiale, l'organizzazione che raggruppa gli esiliati che, come lui, hanno abbandonato la madrepatria, il Turkestan orientale, caduto nel 1949 sotto il dominio della Cina e da allora rinominato Xinjiang. Per il popolo uiguro, 11,6 milioni di persone secondo i dati ufficiali cinesi, quasi il doppio secondo stime indipendenti, le cose sono drasticamente peggiorate nel 2014 dopo l'arrivo al potere di Xi Jinping, fautore della grande nazione cinese. Il presidente ha promosso una politica di assimilazione delle minoranze interne, siano etniche come uiguri e tibetani o religiose, e sta progressivamente cancellando le libertà democratiche di Hong Kong.
Il governo cinese non tollera la diversità. O sopravvivi da cinese o sei morto. Possiamo dire che praticamente tutte le famiglie uigure stanno soffrendo di questa politica. Non sappiamo quanti siano i morti perché non è possibile avere questo tipo di informazioni. E il governo cinese impedisce il contatto coi familiari detenuti nei campi. Ma il nostro paese è stato trasformato in una prigione a cielo aperto.
La stessa famiglia di Dolkun Isa è stata decimata. La madre, 78enne, è morta durante la detenzione in un campo nel 2018. Le circostanze della morte del padre, quest'anno, non sono note. Il fratello maggiore, docente di matematica, è stato condannato a 17 anni per separatismo. Del fratello minore non si hanno più notizie dal 2016. I dati riferiti da Dolkun Isa ed evocati anche da fonti indipendenti come ONG e media occidentali sono impressionanti.
Fino a 3 milioni di persone sono detenute nei campi di prigionia.
Strutture che, grazie alle immagini satellitari studiate da un istituto di ricerca australiano, si contano a centinaia in tutta la regione, realtà di cui Pechino ha negato l'esistenza fino al 2017 per poi definirle campi di riqualificazione professionale. L'ultima versione, risalente all'anno scorso, e sostenuta in sede ONU, è che si tratti di campi per terroristi islamici. Il sistema di controllo, denuncia il presidente del Congresso Uiguro Mondiale, si estende a tutta la società.
Every moment, what do you eat?
Ogni aspetto della vita è determinato dal governo. Quello che mangi, quello che dici, non ci si può far crescere la barba, l'abito islamico è vietato alle donne, in qualsiasi angolo di strada possono controllarti il telefono. E se trovano riferimenti o parole di etnia uigura, finisci in un campo. Il governo cinese sta sviluppando nel Turkestan orientale apparecchi di riconoscimento facciale e vocale per la sorveglianza della popolazione. Sistemi che vengono poi esportati dalla Cina in oltre 20 stati al mondo, a cominciare dai paesi confinanti. Queste sono le ragioni per cui nessuno si sente al sicuro o libero nel Turkestan orientale.
E con questo è tutto, buona serata.